Il piacere del dubbio di Gianluca Nicoletti.
Stasera voi dalla sala stampa?
Sì, e anche domani.
No, 12 e sono curioso, così è una cosa che mi è venuta poco fa, di sapere che voto avrà dato ad Achille Lauro l'Osservatore Romano, così. Io nei momenti topici della sua vita ci sono stato sempre, è vero?
Vero, sì.
Ti ricordi quella volta in ospedale?
Quale?
Non ti ricordi?
No.
Quando facesti l'allungamento del pene, non te lo ricordi? Perché Mattarella, io l'ho sentito, gli ho parlato, lui proprio, io non ci pensavo proprio, perché lui si era già fatto i suoi piani. Sai che voleva fare l'anno prossimo lui? The Voice Senior, quello voleva fare.
Scusate, mi ero distratto un attimo. È chiaro, la battuta sull'allungamento del pene di Amadeus è il punctum di tutta questa edizione fortunatissima del Festival di Sanremo, ma mi stavo domandando, ascoltando rapito, la scienziata ha parlato poco fa, che se i dispositivi elettronici incrementano la pubertà precoce, che effetto hanno sulle persone che hanno già passato da molto tempo la stessa pubertà? Hanno esattamente lo stesso effetto probabilmente che Fiorello attribuisce a un'invasiva operazione che avrebbe fatto Amadeus. Farebbe prima a tenersi il cellulare sempre ben appoggiato nelle zone innominabili e, se tanto mi dà tanto, avrebbe lo stesso effetto. Scusate la digressione data dall'analisi di un dato scientifico, ma adesso parliamo di Sanremo. Parli ancora di Sanremo. Sì, lo faccio esattamente, penso, da 40 anni, da quando faccio radio, si parla sempre della prima serata di Sanremo. Nelle varie funzioni, nei vari ruoli che ho avuto, sempre comunque ho lambito il Festival di Sanremo. Una volta ci sono anche stato, era il 98, l'anno in cui nacque Tommy, poveretto, proprio l'anno in cui il papà stava a Sanremo. Detto questo, potremmo sempre aprire la stura ai soliti luoghi comuni. Mamma mia, non se ne può più, ancora il Festival di Sanremo, sempre la stessa roba, non cambia niente. Eppure quest'anno il Festival di Sanremo ha portato a casa 10.911.000 telespettatori, 54,7% di share. Cioè, un italiano su due stava davanti a Sanremo. L'anno scorso erano meno, erano 8.363.000, però c'è da dire, ci hanno messo i palloncini, mi sembra, al posto degli spettatori o qualcosa del genere, insomma, forse due anni fa, ma si confondono. Le ultime tre edizioni, essendo sempre condotte dalle stesse persone, è facile che possano dare delle sovrapposizioni nella memoria. Sanremo è sempre lo stesso, deve essere sempre lo stesso Sanremo, non deve cambiare, perché come ogni evento liturgico diventa memorabile proprio perché si ripete sempre la stessa sequenza di azioni, di parole e di modalità di partecipazione. Se Sanremo cambiasse la sua formula, Sanremo diventerebbe un'altra cosa, non avrebbe più questo ruolo centrale nell'anno liturgico televisivo italiano. Detto questo, magari possiamo anche fare qualche riflessione. Fiorello, come al solito è immaginabile, è stato l'elemento più vitale del Festival di Sanremo, più vitale perché per chi guarda Sanremo fuori target, chi guarda Sanremo nel perfetto target, lo trova perfetto dall'inizio alla fine. La vera essenza di Sanremo, il Sanremo visto con gli occhiali a raggi X, il Sanremo visto senza l'adombramento del velo di maglia che ci fa vedere in uno splendido scenario Broadway, è quello che è un piccolo teatrino di paese, che è il teatro Ariston Centrate, è un modesto teatrino di paese, però con le scenografie di Castelli, con le riprese, con le luci, sembra una cosa meravigliosa, spettacolare, un'entrata nel fulgido mondo dell'irrealizzabile sogno di ognuno che ambisca di toccare nel cuore, nel vivo, laddove si produce il più fantastico dei sogni ricostruiti. Beh, invece la realtà ve la vedete nel pre-festival, si vedono signorine inguainate in tutine di strass che intervistavano di passaggio qualche artista, con interviste registrate, tanto che a un certo punto una è partita fuori tempo e si è visto che hanno tutte registrati con i collegamenti prima, sì, perché Achille Lauro era ancora con la sua camicetta da Umarell, poi poco dopo l'abbiamo visto nello splendore del petto nudo tatuato, del pantalone da regalo nella torta per festa di addio al nubilato, e in realtà stava lì tranquillo probabilmente ore prima. Beh, mentre le signorine intervistavano gli artisti, entrava il pubblico del Festival di Sanremo. Allora, il pubblico del Festival di Sanremo, il pubblico che va lì in carne e ossa, che risparmia tutto l'anno per poterci andare, è esattamente l'equivalente di quei 10 milioni di telespettatori che hanno guardato il Festival di Sanremo. E dietro lo strass della tutina che inguainava le forme procaci della intervistatrice entravano signore in ciabatte, ma non erano proprio ciabatte, erano quelle scarpe per chi ha la lucevalgo e ha i duroni ai piedi, capito? Quindi col tacco basso, con delle pellicette lise, consunte, da colori improbabili, rosa, verdine, o con lo scialletto e le pianelle, qualcosa del genere, con umarel che vennero lì più o meno rimpannucciati, come immagino che si debba mettere uno qualcosa che assomigli un abito da cerimonia. Entravano timidi lì, circospetti, e poi c'erano quelli che invece non ce l'avevano fatta, non erano entrati. Intervistati sadicamente dal telegiornale, al TG1, la signora dice, guardate, erano le 20:45 della sera, sono qui dalle 3 del pomeriggio. E cosa fa? Spero di vedere Amadeus o qualche VIP. Ecco, dalle 3 di pomeriggio, immaginate il freddo che soffia lì dalle parti di Sanremo, quella sta lì attaccata a una transenna pensando di vedere da vicino Amadeus. Qual è stata la cifra che ripercuote la prassi di Sanremo? È stata la cifra che Sanremo deve produrre degli eventi comunque scandalosi, che creano comunque disagio. Il disagio dei disagi è toccare quelli che sono i punti sacri di quello che si immagina che sia il pantheon intangibile dell'abbonato in prima fila. Sono religione, sesso, famiglia, rettitudine. E sono stati toccati tutti. Il residuo siliconato di Ornella Muti, ahimè responsabile di cali di diottrie di tutta la mia generazione, assieme a Dvij Fenech e altre sue illuminate colleghe, nella sua versione occhialuta ma soprattutto totalmente trasformata, il volto di Ornella Muti era qualcosa che nulla più dava l'idea di un essere umano, diciamolo, perché non dobbiamo dirlo, è qualcosa di irreale. L'avesse vista un signore nato nel 1820 avrebbe detto, Dio mio, questa va messa da parte, ci sono dei problemi, via dicendo. Invece è una rappresentante della bellezza italiana, e non voglio denigrare il lecito esercizio della propria trasformazione facciale, ma tutto dovrebbe esserci un limite. Ornella Muti è venuta lì con l'alone che venisse a spacciare droga, in realtà non ha fatto nulla del genere, perché semplicemente forse voleva rappresentare l'idea di un'azienda che lei gestisce, che fa cannabis terapeutica, quindi nulla a che fare con la droga, ma nonostante quello ha dato modo a una serie di persone, Salvini in primo, di dire la droga uccide, dobbiamo tenere lontana la droga. La religione. Religione è toccata da Achille Lauro, che si è fatto l'autobattesimo danzando e spaccheggiando a dorso nudo insieme a delle cantanti gospel, un clima ecclesiale ricostruito da un giovane San Sebastiano senza frecce ma probabilmente con un dardo nascosto nel pantalone di cuoio, e ritorna l'immaginario appunto da festa di Dio al nubilato, pronto a infilarci i soldi. Alla fine ha preso un attrezzo che sembra un attrezzo liturgico e si è autobattezzato. Voi direte, vabbè, ma che ce ne frega noi, lascialo divertire. No, figurati, il vescovo di Sanremo già tuonato, ma Adinolfi già tuonato, non paghiamo il canone. E poi altre cose che vi dirò, perché adesso devo, rispettando la tradizione di questo mio omaggio a Sanremo, chiamare Marta Cagnola, perché alle 12:30 deve entrare in conferenza stampa, che è la nostra inviata meravigliosa a Sanremo, per darci il suo punto di vista. Marta, buongiorno.
Eccoci, buongiorno. In realtà la conferenza stampa è già iniziata, perché inizia alle 12, diciamo, con la puntualità sanremese, quindi un po' più tardi, però quella che doveva essere la conferenza stampa della vittoria di Amadeus, perché diciamolo, degli ascolti pazzeschi, e quindi la gioia, insomma, dell'annunciare anche un po' di rivincita rispetto all'anno scorso, ovviamente è stata molto molto turbata. Siamo tutti molto dispiaciuti per la notizia che è appena stata data intanto sui social e qui in sala stampa Sanremo della morte di Monica Vitti. Quindi insomma tutta la sala stampa è rimasta senza parole, per chi appunto preparandosi alla conferenza stampa abbastanza trionfale, giustamente, degli ascolti di Amadeus. Ecco, diciamo che era una notizia che non volevamo.
È sicuramente un evento triste, ci fa pensare, però non credo dobbiamo farsi carico loro del dolore nazionale per la morte di un'attrice meravigliosa, allora, unica, sì, strana.
Sai qual è il problema? È che è successo anche ieri sera, c'è stato l'omaggio a Franco Battiato, effettivamente un omaggio un po' passato in sordina, in orario tardo. Ogni volta viene chiesto a Sanremo anche di farsi carico, appunto, del ma quest'anno verrà ricordato questo e questo, come se Sanremo dovesse essere il collettore di tutto, cioè bisogna parlerete di Covid e parlerete di questo, però poi quest'anno si parlerà dell'anniversario della strage di Capaci, qualcuno ha detto avete le navi da crociera come sponsor, allora non ricorderete il decennale dell'isola del Giglio, insomma sembra che Sanremo debba comprendere sempre anche questo.
Come se ma sai, come, è come il santo patrono, appare una volta l'anno e quindi tutte le grazie spettano a lui, capito? Come tutte le colpe di tutte le disgrazie, è logico. Ma io ripeto, Monica Vitti, secondo me, con tanto rispetto e tanta nostalgia per un'attrice che era scomparsa per motivi di salute dal panorama nazionale da decenni, non può farsene carico Sanremo, c'entra poco sinceramente.
No, ma penso invece che purtroppo succederà che se oggi non ci sarà un grande omaggio a Monica Vitti, i social cominceranno a scrivere ecco però Sanremo non ha fatto abbastanza, hai detto bene, è il collettore di tutto, Sanremo deve contenere tutto, però parliamo
diciamo questo però Marta smorza un pochino tutte quelle belle polemiche che in realtà erano state innescate come congegno orologeria di fronte a Monica Vitti morta. Il vescovo di Sanremo su Achille Lauro che è stato battezza non dirà nulla, a Dinolfi sull'eccesso di diciamo estetica queer non avrà nulla da dire, avranno ammazzato tutti la possibilità di attaccare Sanremo per altre cose, si fermerà tutto nel grande omaggio a Monica Vitti, che in realtà, scusami, ma non potesse essere fatto in Italia anche prima l'omaggio a Monica Vitti, ricordarla ogni tanto, visto che lei era viva, anche se aveva un grosso problema, però era viva comunque, si poteva ricordare anche prima che morisse, forse.
Qualcosa è stato fatto per il suo compleanno, qualcosa sì, però in effetti c'era questa sensazione stranissima della presenza e dell'assenza insieme, che creava comunque molto turbamento, insomma effettivamente hai ragione, perché poi ci rendiamo conto che abbiamo soprattutto una televisione che macina contenuti in una velocità totale, per cui un film di 2 anni fa è un film vecchissimo, già consumato dal tempo, i film in bianco e nero sono intrasmettibili perché nessuno vuole vedere un film in bianco e nero perché gira canale, è un film... Io ancora sono cresciuta con i vecchi film alla televisione e c'era non solo Don Camillo Peppone che venivano mostrati mille volte, ma tutta la commedia all'italiana veniva mostrata in televisione. Adesso le giovani generazioni non hanno idea, ma non per colpa loro.
Però vedi le piattaforme digitali, Amazon Prime soprattutto, c'è una sezione proprio sui vecchi film in cui mi sono rivisto tutto quello che c'è da rivedere prodotto in Italia dal 46 al 66. Quindi il pubblico di amatori c'è e ci sarebbe anche sul pensiero di Monica Vitti. Parliamo invece delle altre esumazioni, visto che ci sono dei coetanei di Monica Vitti che cantavano insieme agli altri praticamente, cioè Gianni Morandi e Massimo Ranieri, più o meno è quella generazione, non cambia molto.
Ma sono più in forma di metto e messi insieme, non prendiamoli in giro, che se adesso si mettono qua e ci dicono corri da qua, là noi ci viene il fiatone e loro la fanno avanti e indietro come Marcel Jacobs. Allora, sai cosa mi ha fatto tenerezza? Allora, due artisti immensi, in prova si sono mangiati tutto perché, cioè, no, due talenti incredibili. E ieri sera sul palco che sono saliti, si sono emozionati, Gianni Morandi con le lacrime, Massimo Ranieri che ha steccato.
Sì, Morandi mi sembra anche un po' giù di voce, non so io che posso giudicarlo, sono un po' arrochito sinceramente, era un po' emozionato.
Ma
guarda, in prova perfetti,
io ho visto appunto Gianni Morandi che sale sul palco e gli dicono dopo tanti anni l'applauso e proprio sulla sua faccia si è disegnata la commozione, la lacrima. Sai, ci sono quelle cose che poi, sai, io sono tenera di cuore e quindi mi sono molto appunto intenerita, perché lì ti rendi conto che puoi anche essere l'artista migliore, più tagliente.
Beh,
più
era tutta la lacrima, Damiano che piange sulle spalle di Amadeus, lì diciamo c'è stato un piagnisteo un po' generale alla fine, non so perché, ma, cioè, è una delle costanti.
Dai, che bello, un bel piantone all'Ariston ci sta, secondo me.
Sì, non lo so, ma adesso diciamo è stato oggetto di attenzione sessuale continuamente. Da una parte ha provato a concupirlo Damiano fingendo di piangere, d'altra parte è stato costretto a baciare sulla bocca Coletta, che non credo sia un'esperienza che non si possa ricordare. Quindi poverino, se ne sono, è stato accusato di essere microfallo da Fiorello, cioè diciamo che per Amadeus è passato di tutto, poverino, devo dire veramente. Senti Marta, noi dobbiamo dare le informazioni alla borsa, ti rimando alla tua conferenza stampa, ti ringrazio sempre per il tuo preziosissimo contributo.
Devo raccontare Effetto Giorno nei giornali radio, quindi vado un po'.
Sì, figura, avrai il racconto costante. È il nostro occhio, il nostro orecchio aperto Sanremo, e Marta Cagnolo da sempre è una delle poche certezze che ho ancora nella vita. Ciao Marta, ci sentiamo dopo la borsa.
A presto, ciao.
Log.
A proposito di età, a proposito di Rai, tu sai sta cosa della Rai che succede?
No.
Cioè, se tu vai sempre sul web, no?
Sì.
Sul web e digiti Rai 1, l'algoritmo capisce che sei anziano. Rai 1 ti comincia a mandare le pubblicità da vecchio.
Ma veramente?
A me mi arrivano panciere.
Ma veramente?
Mi è arrivata la pubblicità del Girello, sai il Girello? Bastone quello con tre piedi, hai visto
mai? Ma non ci credo.
Ti giuro, la poltrona, mi è arrivata la pubblicità, sai, presente la poltrona quella lì che tu ti siete? Voglio un bicchiere d'acqua. Ah, sempre mi è arrivata la pubblicità a me della, guarda che è meravigliosa, della vasca da bagno con la porticina. Forse me la faccio, però lì io ho pensato, come uno la apre, entri, chiudi, la riempi, ti fai il bel bagno, ma poi ti dimentichi, ora esco.
Mi piacerebbe sapere come è stato visto Sanremo dal nostro pubblico, perché il pubblico che l'ha visto, le persone che l'hanno seguito, è stato imponente. Poi naturalmente anche nei social ha avuto il primato, almeno su Twitter, ieri sera twittavano soltanto su Sanremo, anche nel gruppo su Telegram Melog ha parlato, si è trasformato per l'occasione in una sorta di show parallelo dedicato a Sanremo, dove continuamente le persone stavano scrivendo commenti a tempo reale su Sanremo, quindi esiste anche questa controparte, il cosiddetto giovanilismo che si esprime attraverso i social a modo di seguire lo spettacolo dei vecchi, dei boomer, chiamateli come li volete, poi abbiamo già spiegato l'esatta etimologia del termine boomer, giocando e scherzando, prendendo in giro, dicendo mi piace, non mi piace, via dicendo, o trovando battute salaci per fare gli spiritosi. Quindi due sono le persone che guardano Sanremo: chi lo guarda si immedesima e gli piace lo spettacolo, sente la sorpresa, si lascia trascinare dalla liturgia, quindi è in realtà una palingenesi annuale, cioè una rinascita annuale. Guardando Sanremo si risente nuovamente che è passato un altro anno, quindi ringrazia il suo Pantheon di avergli fatto passare indenne un altro anno, e si riflette nella eternità in carta pecorita di Massimo Ranieri, di Gianni Morandi, e ahimè, mi dispiace dirlo, a scapito delle mie spesse lenti, anche ahimè, di Ornella Muti, che poteva evitare, secondo me, un intervento così radicale sul suo volto, accontentandosi di essere una donna impagabile dal punto di vista appunto del portamento, della presenza scenica, anche se poi non abbia detto cose indimenticabili, anzi, se c'era o non c'era non se ne sarebbe accorto nessuno. Diciamo la verità, possono trovare anche qualche altra gloria del passato che rappresentava il nostro cinema, forse un po' meglio di Ornella Muti, che io ricordo per un meraviglioso film che la consacrò alla gloria assieme a Eleonora Giorgi, in cui non so bene quale due fosse figlia di un dentista che ci provava con l'amica, poi in realtà si tromba la figlia, una cosa probabilmente appassionata era, mi sembra, una cosa del genere. Un film che lo vidi all'ambire dell'età possibile per poterlo vedere, ne rimasi abbastanza sconvolto. Allora abbiamo un supporto, visto che il pubblico latita e non ha voglia di parlare di Sanremo, non saprebbe cosa dire, probabilmente dicono sempre le stesse cose. C'è una persona che ieri ha guardato con attenzione Sanremo e l'ha osservato, l'ha filtrato attraverso la sua ottica, che è un'ottica che noi ben conosciamo, è quella dell'elemento costante dell'umarellaggine nel Festival di Sanremo. Noi abbiamo avuto trionfi di umarellaggine, pensate la rielezione di Mattarella, che devo dire che è il più sommo, il più sublime e il più rispettabile rappresentante dell'umarellaggine, è stata imitata da Fiorello, che ormai è sulla strada dell'umarell, c'ha 60 anni, eccoci, ci siamo, fra un po' anche Fiorello entrerà, come sono già entrato io da tempo, nella categoria degli umarell. Riverberava lo stesso gioco dell'umarell: vengo ma non vengo, vieni nonno questa a fare con noi, passare il capodanno con noi, ma no, sono vecchio, non vengo, lasciatemi solo, mangerò la mia fettina di panettone, il mio spumantino svanito, ma no, dai nonno, vieni, no, non posso venire, non posso venire. Intanto lì non vede l'ora di andare lì e mangiarsi il cappone insieme ai nipoti e farlo spiritoso. Danilo Maso Masotti, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Aspetto, diciamo, la tua lettura in chiave umarellica di questo Sanremo.
Ok, no, perfetto. Allora, no, vabbè, io come ogni anno guardo Sanremo, perché io ho 54 anni e quindi sono di una generazione boomer, non lo so, comunque, che sono stato educato a guardare Sanremo. Io ricordo ancora mia madre che comunque tutti gli anni aveva questo rito di comprare Sorrisi e Canzoni e leggere tutti i testi delle canzoni prima che...
Sì, perché non c'era internet, come facevi se non avevi Sorrisi e Canzoni a sapere? Fra l'altro le canzoni allora come oggi non si capiva mai niente, non so perché l'audio di Sanremo da casa si sente molto male, la canzone si comincia a sentire quando comincia a risentirla dalle radio, e quindi per avere i testi bisogna comprare TV Sorrisi e Canzoni, certo.
Esatto, e che cosa scopro comunque? Scopro che questo rito è ancora molto presente e lo stesso Sorrisi e Canzoni continua a pubblicare la foto patinata che sembra sempre una foto abbastanza anni 80, quelle foto con, mi viene in mente, Super Telegattone, mi viene in mente Maurizio Saimanti, mi viene
sì
in mente
a sfondo neutro, erano foto diciamo scontornate su sfondo neutro sempre, in modo che sembravano più plastiche, erano più iconografiche, erano dei cartonati praticamente da copertina, in cui c'erano questi con dei sorrisi smaglianti, come il sorriso ieri di Ornella Muti, che era bellissimo. Mi sono spusamente apparsi dei denti che erano, a me sono veramente impressionanti, e adesso mi accuseranno di body shaming, ma se una si presenta come simbolo della bellezza nel cinema italiano deve capire che a questo bisogna poi dare una risposta. Se uno si presenta come una meravigliosa mente filosofica, poetica, matematica, fisica, su altri campi si dovrà misurare, ma ti presenti per quella cosa, non puoi poi mostrarti deturpata come Joker del film. Vabbè, sì, prego poi, Danilo, la mia è la delusione, capito?
No, Ornella Muti però ha dato delle testimonianze interessanti, perché comunque cioè, tutti quanti...
Non l'ha capito nessuno, vediamo se spiega il gioco di Gigliola Cinquetti, che l'abbiamo capito, però bisogna essere anziani,
esatto,
per capirlo.
Ma però c'è stata, secondo me, la testimonianza più fondamentale è stata quando gli hanno detto un ricordo di Alain Delon, e lei ha detto, era bello.
E che doveva dire?
E basta. Cioè, è stato il momento più bello del festival, così. Poi sempre tornando a queste immagini, comunque di Sorrisi e Canzoni, queste copertine, io ogni anno faccio il seguente gioco: posto la copertina di Sorrisi e Canzoni su Facebook, dove ci sono tutte le foto dei cantanti, che quest'anno erano 33, anzi 32 compreso Amadeus, e poi chiedo sempre ogni anno quanti ne riconoscete, e quindi in teoria più uno diventa umarell, meno artisti deve conoscere della copertina.
Beh certo, si appanna il ricordo. Senti, una battuta su Morandi. Allora, il punctum della presenza di Morandi, non mi interessa la voce, le emozioni, era la mano fasciata da attività impropria amarellica, si era bruciato facendo il giardinaggio, ti ricordi? E ancora c'ha la mano ustionata, probabilmente.
Ne avevamo parlato, sì, è stato incidente da un Marel di campagna, insomma.
Che, è come una ferita di guerra, però, devo dire, è l'onore di colui che tiene l'occhio bendato per una sciabolata nemica o un moncherino, una mano partita con una cannonata. L'Umarel ha la mano ustionata e lo ostenta con orgoglio.
Sì, avevamo fatto questa puntata, mi ricordo, sugli incidenti di Umarel, era stato un trionfo, ricordo. E no, Morandi ha fatto Morandi. La cosa interessante è che ha avuto tantissimo successo sui social, cioè la canzone sembrava un po' abbiamo un riff, cioè che gliel'ho scritta Giovanotti.
Gli ha scritta Giovanotti, sì. Infatti.
Giovanotti che
nasce Umarel, diciamo. Lui, Giovanotti, nasce Umarel, questo va detto.
Nasce Umarel e adesso incarna il mito dell'adultolescenza.
Perfetto.
Cioè Giovanotti ancora Gimme Five, magari per qualcuno, invece in realtà c'è anche Giovanotti.
Sai che ho visto, da Formiglio ho visto un notissimo psichiatra italiano, Luminare, che ha definito la classe politica che non riusciva a eleggere il presidente adultolescenti, capito? Quindi adultescenti, capito? Quindi praticamente Perfetto. Questa categoria è stata affibbiata a una classe politica, deve essere la classe politica dei giovani. Sentiamo qualche ascoltatore. Laura da Livorno.
Buongiorno Nicoletti, grazie per questi suoi perle che ci regala ogni giorno. Dunque, io sono una donna di 70 anni.
Avessi perle le venderei a caro prezzo, in realtà quello che regalo sono sciocchezze, sconcezze, pinzillacchere, cose così. Prego.
La seguo sempre. Dunque, io sono una sdaura, è la donna dell'Umarel, se non mi sbaglio,
certo.
No? Quindi
sicuramente
io non solo compro il Sorrisi e Canzoni che diceva la persona che è intervenuta prima di me,
Masotti.
Ma a ogni canzone non leggo più tanto i testi perché sono troppo lunghi e complicati, però gli do il voto. Con il mio compagno ci divertiamo.
Ma lì ha gli occhiali da presbiter, sennò si legge male perché è scritto piccolo Sorrisi e Canzoni.
Ma
ci vogliono gli occhiali.
Infatti i testi li scorro, non è che li leggo. E
certo.
gli diamo anche il voto. E allora non siamo andati oltre il 6 meno.
E chi è la giuria, voto. Da chi è composta? Da chi è composta la giuria? Dal suo Umarel soprattutto?
L'Umarel e la Sdaura.
E la Sdaura.
71-72. Neanche nella stessa città, via WhatsApp. Quindi ci immagino un po' come ci
Quindi lei e suo marito passate delle allegre garrule serate davanti a Sanremo con Sorrisi e Canzoni in mano. Quindi sapete già i testi e alla televisione, immagino. Io riusciate a sentire voi le parole, a capire le parole dal televisore? Io purtroppo l'umarellaggine mi dà la sordità. Non capivo una parola, c'era un riverbero fastidiosissimo. Non so se è un problema mio o un problema nel mio televisore, anche se una Smart TV.
No, si sentono male di solito.
Ma si sento male, vero? Sente sempre male, ma perché non capisco? C'è sempre
perché
il fiorfiore.
O sistemare i volumi, non lo so.
Forse le fanno sentire bene dentro e poi quando escono sento. Non so, io a Sanremo non si capisco mai le parole, c'è questo problema. Lo conferma anche Masotti. Quindi che dici di questa coppia di Umarel e Sdaura che hanno fatto questo gioco, un po' come la tombola di Capodanno, dare i voti in casa e vedere se corrispondono?
L'evoluzione dell'Umarel, del quale stiamo iniziando a ragionare, quindi l'Umarel, chiamiamolo 2.0, 3.0, che usa WhatsApp e magari stamattina si sono inviati dei messaggi di buongiornissimo con altri Umarel, con dei meme del festival, che ce n'erano tantissimi.
Allora senti, ci fermiamo solo un istante per dare le informazioni del traffico, poi continuiamo anche con te Danilo, perché devo capire anche questa storia dei meme. A un certo punto Fiorello ha detto a Amadeus: facciamo un meme, ha fatto una faccia spiritosa con la lingua di fuori che è una roba anni 70, devo dire, Kiss, roba di anni 70, ma anche prima forse, capito, che però probabilmente gli Umarella avranno capito perché erano i fulgi di anni in cui loro andavano in discoteca, uscivano, ma in discoteca ancora no, andavano a ballare i ritmi scatenati. Ci fermiamo un istante.
Tu devi baciare il direttore di Rai 1 che c'è adesso. Se non lo fai, è la fine, debacle. Dai, ci si diverte, sono due anni che... Venga, venga, venga. Adesso io faremo... Io direi che il bacio deve durare per, affinché la sfiga scompaia. Vada, deve durare 10 secondi. Tu fai il guardone da lì. Ok. Ora chi si mette sotto non lo so, io non lo so, vedete un po' voi. Allora, attenzione, 5, 10 secondi, noi contiamo 10, 9, 8, 3, 2, 1, via, via. 10, 9, 8, 7, 6. Evviva! Il direttore di Rai 1, Coletta e Amadeus, un gesto di pace per un ascolto potente. Grazie direttore, grazie.
Qua l'apparente altro limite invalicabile, che in realtà ormai è stato travalicato da generazioni e generazioni di edizioni di Sanremo, scherzare, giocare o dare per normale quella che è, diciamo, la non perfetta ortodossia sessuale. Abbiamo avuto vari episodi, il già citato appunto Achille Lauro, bello ad orso nudo, spaccheggiante e smaneggiante. Poi abbiamo avuto, naturalmente, giocano su questo, i Maneskin su questo giocano, il tenero abbraccio passionale fra Amadeus e Damiano De Maneskin, poi Mahmood e Blanco che alla fine si sono praticamente esibiti in un quasi amplesso in posizione volante della rana volante. Ecco, questo però, Danilo Masmasotti, scandalizza l'Umarello ormai veramente di più ampie vedute di quanto possa essere il vescovo di Sanremo, e gliene importa niente, ci sono ragazzi che volete, sono ragazzi. Quale atteggiamento dell'Umarello? Questa dovrebbe essere provocazione, ormai non provoca più nessuno, è roba vecchia, roba che è già datata, allora, di 10 anni.
Questa cosa provoca funziona ancora sugli Umarels più avanti negli anni, capito? C'è tutta una generazione, c'è tutto un target, secondo me dagli 80 anni in su, che può ancora rimanere stupito del torso nudo di Achille Lauro. Io credo che ci sia ancora questa fetta di utente che si scandalizza ancora. Però di base, come dici tu, cioè non si scandalizzano più di niente, però ci sono certe,
sì, anche Blanco,
certe
Blanco
cose.
con un negligé roba vecchia che sembra, non so, quello con la mantellina, era divertente, sì. Sembrava un film di vampiri degli anni 90, ecco, una cosa del
ci
genere.
Può essere capito,
però...
un po' di scandalo con Achille Lauro che abbina nudità, coro gospel, immagini religiose, acqua santiera.
Sì,
battesimo,
ma infatti ci hanno abboccato. Infatti Adinolfi, sì, ci ha abboccato, il vescovo ci ha abboccato, cioè, ecco, il più sacro sacramento. Ma in quella rappresentazione Sanremo può passare di tutto. Sei battezzato, va bene. Dirà che mi sono fatto uno shampoo, mi sono lavato la testa, dice, casualmente. Cioè, è fatto apposta perché qualcuno si scandalizzi, sono cose fatte perché qualcuno protesti, non sono fatte con intento dissacratorio. Per giustificare Ornella Muti ci hanno messo di mezzo la cannabis e subito tutti, ah Dio mio, portatrice di droga, l'unica droga che ha portato Ornella Muti agli italiani è quella che ci consuma, ahimè, il polso della mano destra e ci fa calare le diottrie, ma in un arco di anni che vada, diciamo, i primi 70, i primi 80, secondi 80, fine, quella è l'unica, se vogliamo chiamarla droga. Per il resto, poverina, non mi sembra portatrice di nessun messaggio che possa essere deleterio all'educazione della gioventù. Ma ragazza, provincia di Genova.
Buongiorno, complimenti per le sue battute perché mi fanno ridere. Io sono una donnarella, se si può dire, e non guardavo il festival però da tanti anni. Con Amadeus ho cominciato a riguardarlo e apprezzarlo tantissimo, tantissimo, perché non ha lasciato tempi morti, perché è simpatico, normale, una persona come noi, come potremmo essere noi, a parte sua moglie col vestito giallo.
La moglie semaforo devo dire che è stato ma ancora peggio era il ragazzino col taglio dei capelli coatto da piccolo imitatore di Gomorra, capito? Sì, con quella sfumatura a mezza nuca, orrendo, cioè un figlio così non lo porterei in giro, però che devo dire,
sì, beh, l'anno, 2 anni prima era anche un po' obeso, però
no, ma quello, quelli sono fatti, no, quello qua entriamo nel body shaming. Il taglio di capelli quattro si può criticare perché è un orpello, la forma fisica assolutamente non sono cose di cui non ci riguardo, ma sta, è un bel ragazzino, però perché l'ha fatto, come tagliano i capelli quelli che guardano Gomorra e poi si vogliono tagliare uguali agli eroi di Gomorra,
anche i calciatori.
Beh, è una burinata, però onestamente si può dire,
certo,
è una quattata,
certamente,
è quattissima.
Certamente. E poi, ecco, Achille Lauro naturalmente fa parlare di sé comunque, come veste, come si inventa queste cose. Poi, ecco, devo dire, ho apprezzato molto Amadeus, non ci sono stati tempi morti. E Orietta Berti fantastica, lei sì che è un
sa che non l'ho vista, sai, se è un momento di abbiocco mi è sfuggito Orietta Berti,
no, aveva un abito bellissimo in onore a Sanremo, era vestita tutta con una rosa, con le spine
tanto per
sul
cambiare,
collo,
sì.
Bellissimo,
certo, originalissima,
se la guardi.
Vabbè, poi... ho capito che lei ha toccato l'estasi, ma perfetto, ma lei è il target di riferimento perfetto. E tutto sommato, io devo ringraziare Sanremo, che argomenti avremmo di parlare oggi se non avremmo Sanremo? È stata perfetta questa sorta di passaggio di staffetta da Mattarella ad Amadeus, stupendo, diciamo, dai protagonisti dell'immaginario generale indotto degli italiani passano tranquillamente nell'arco di una giornata dall'elezione del Presidente della Repubblica, quindi alla glorificazione del Presidente Mattarella, alla glorificazione di Amadeus. Sentiamo Rocco da Pavia.
Pronto?
L'ascolto.
Mi sente? Salve Nicoletti. Allora, io non ho visto il Festival di Sanremo, quindi faccio parte di una minoranza silenziosissima, credo.
Sì, gli astensionisti.
Non lo vedo,
sì.
non lo vedo da quando si presentò tantissimi anni fa un baldo giovane che si chiamava Lucio Battisti e che cantava Un'avventura. Lei probabilmente si ricorderà perché abbiamo la stessa età esatta, io e lei siamo del 54 tutte e due. Detto questo,
penso che lei parlerà qualcosa tipo gli anni, metà degli anni 70,
ma
qualcosa del genere, 77
anni, adesso ne ho 68, per cui è veramente tanto tempo che
non perché va fiero di questa sua astenersi dall'ambire la realtà anche in questi aspetti che non sempre possiamo condividere. Questo
ma le spiego, sì, no, io le spiego. Per me il Festival di Sanremo è, come dire, la massima manifestazione dell'autoreferenzialità, perché mette insieme due aspetti del mondo che ci circonda, i media e lo spettacolo, che sono veramente i due ambienti più autoreferenziali che ci possono
Perché dobbiamo essere autoreferenziali? Perché deve essere considerato un limite? Come quando a me mi dicono narcisista istrionico. E sti cavoli, va bene.
Io non lo vedo, non lo vedo da 40 anni, non lo so, non mi ricordo.
Però le manca una dimensione, vede, oggi non ha argomenti. Lei si dimostra iperumarel per ricordare ancora Lucio Battisti.
Io lo subisco,
di 30 anni.
Lo subisco perché adesso, l'ha detto lei qualche minuto fa, per una settimana, due settimane, tre settimane, anche le radio e anche quelle migliori, quelle che io preferisco, come questa trasmissione, finiranno col parlarne. E quindi io,
ma è logico, Sanremo, come ogni atto di tu. Le guardi, se lei passa davanti a un luogo in cui si effettua una cerimonia liturgica, ne rimane toccato anche se lei non ci crede. Comunque sia, l'afflato del sacro che si sprigiona la tocca. La stessa cosa a Sanremo. Saremo la contamina anche se lei non lo guarda. Allora io ringrazio Valeria Bernardi, Mira Lucchetti, Fabrizio Intonti, Alessandro Chiappini che mi hanno così validamente assistito in questa trasmissione. Anzi, Mira Lucchetti mi dice: per sentire bene devi mettere delle casse da computer, il tuo televisore non va bene per sentire Sanremo, sarà un problema mio tecnologico. E ringrazio anche Danilo Masomasotti e soprattutto Marta Cagnola che ancora sta lì fendendo la folla alla conferenza stampa per portare notizie Radio 24. A dopo. Domani.